ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Guai a voi, anime prave! Non isperate mai vederlo cielo! Se non ascoltate il ridotto dell'opera ogni settimana in diretta, ma va bene anche in podcast. Ovviamente questa maledizione infernale neodantesca non colpisce voi, devote e amate persone all'ascolto, che saluto caramente, ma ci serve per introdurre l'inferno messo in musica da Lucia Ronchetti, questi giorni e fino al 7 marzo in scena all'Opera di Roma. Di tutt'altro tenore invece i vezzosi versi di Paolo Rolli, poeta e librettista settecentesco, che rivivono in una produzione curata dal musicologo Stefano Aresi per Glaux Records, produzione con cui concluderemo la puntata. Ma torniamo all'inferno di Lucia Ronchetti, con un ascolto.
Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che, mischiato di lacrime, a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto.
Questo era un estratto dalla prima romana di Inferno di Lucia Ronchetti, un ascolto che ci conduceva alle porte della città di Dite, alla terribile epigrafe «Permessi va nella città dolente». Inferno, opera per soli, voci recitanti, ensemble vocale, quartetto d'archi, ensemble di ottoni e percussioni, su versi di Dante con un epilogo originale di Tiziano Scarpa. Come dicevamo in apertura, per noi ha seguito l'attesa premiere nel Teatro dell'Opera di Roma, Andrea Penna. Ben trovato, Andrea.
Ben ritrovati, beh, un piacere, ed è vero che già con questa modalità di opera, un organico un po' curioso, già ci fa capire che si tratta di un lavoro fuori dal comune, però per la verità da sempre il modo di interagire di Lucia Ronchetti con la forma opera è sempre stato molto fluido, molto speciale, soprattutto nel rapporto con l'uso delle voci, che si ritrova anche in Inferno, devo dire, perché è un'opera molto speciale. Prima cosa, è una delle ultime e tantissime relazioni del palcoscenico operistico con la Divina Commedia. Negli ultimi anni soltanto, nelle ultime decine di anni, cioè, ci sono stati dei lavori importanti, penso a quello di Andriessen, Commedia, penso a Dante di Dusapin, ma prima, diciamo, non dobbiamo andare a scomodare Zandonai, Rachmaninoff, insomma, c'è una lunga tradizione. L'aspetto curioso di Inferno è che è una prima assoluta per Roma, ma in realtà è uno spettacolo che porta sulla scena un'opera che già esiste, perché l'opera è nata nel 2021 a Francoforte, commissionata dallo Staatsoper di Francoforte, in una forma leggermente diversa. Perché trattandosi nella concezione di Lucia Ronchetti di un lavoro che unisce parti parlate e parti cantate, non è la prima volta che succede nelle sue creazioni per il palcoscenico, e usa solo e soltanto parti della Divina Commedia, della Cantica dell'Inferno, salvo questo epilogo di Tiziano Scarpa. Ecco, la caratteristica di questo lavoro all'epoca è che la parte cantata era nell'italiano, nel volgare di Dante, della Divina Commedia, la parte recitata, ed è cospicua, era affidata, come anche qui, ad attori e voci di attori, ma recitavano una traduzione degli anni 20 del XX secolo della Divina Commedia. Quando è stato deciso di portarla di nuovo sulle scene a Roma, è stato naturale per Lucio Ronchetti rivedere il tutto e in parte rivedere anche, diciamo, le 8 scene che compongono prima dell'epilogo Inferno. Quindi è un po' cambiata l'opera.
Lucio Ronchetti ha precisato che questa romana è da considerarsi la versione definitiva, quella di riferimento.
Per forza di cose, senza voler togliere nulla, anche perché credo che mentre una versione con la parte tedesca recitata potrebbe ancora funzionare in ambito tedesco, anche in quello stesso ambito, in ambito austro-tedesco e in qualsiasi altro ambiente, una versione nell'italiano di Dante sia comunque benvenuta.
Andrea, dacci uno sguardo sulla struttura dell'opera.
La struttura in queste 8 scene, in cui veniamo introdotti da il personaggio di Dante, che è suddiviso fra la voce di un attore. Qui era Tommaso Ragno, bravissimo, devo dire, con una voce importante che il pubblico italiano conosce molto bene, anche il pubblico radiofonico, ma soprattutto il pubblico del teatro. Ma in realtà le sue parole sono sempre suddivise, raddoppiate, incrociate, con il canto, con queste strutture, direi, neopolifoniche, nella modalità che Lucia Ronchetti ci ha abbastanza abituato a conoscere, perché lei ha da tempo studiato la musica antica, da sempre, ha avuto anche dei rapporti con il mondo musicale sciarrino, che ha delle caratteristiche simili, ma lei l'ha declinato in questa sua maniera veramente vicina a una rilettura degli strumenti della musica antica in chiave contemporanea. Quindi alcune frasi sono libere dell'attore, altre si mescolano col canto, in questo caso dei Neue Vokalsolisten, di una bravura formidabile, anche perché dovevano essere sulla scena continuamente, quindi seguivano, si muovevano, erano vicini e si confondevano con Dante, oppure erano vicini e si confondevano con i dannati, come se la voce di Dante, che poi è anche la voce di Virgilio, perché Virgilio in pratica non è in scena, non c'è, ma le sue riflessioni, parole, confronti con Dante ricompaiono nelle voci dei Neue Vokalsolisten. Il resto, e ancora i Neue Vokalsolisten intervengono, è affidato invece a 3 voci liriche, e le voci liriche sono quelle di Francesca da Rimini, che è Laura Catrani, di Leonardo Cortellazzi, che interpreta Ulisse, e alla fine di Andreas Fischer, che però è il basso dei Neue Vokalsolisten, che interpreta la parte di Lucifero. La parte di Lucifero non c'è nella Divina Commedia parlata.
Lucifero non parla in Dante e per questo il libretto ricorre ad un epilogo originale scritto da Tiziano Scarpa. Altra differenza rispetto alla prima tedesca, ai tempi funestata dalle restrizioni del periodo Covid, a Roma c'è una vera e propria regia curata da David Herman.
È curioso questo fatto, perché all'epoca, sì, per via della pandemia, fu data in una forma di concerto che però aveva già suggerito qualcosa alla stessa Lucia Ronchetti. Perché? Perché siccome il problema principale, purtroppo ce lo ricordiamo tutti, era l'emissione di fiato, i cantanti erano suddivisi in delle specie di scatole di Perspex e quindi montati in una struttura. Questo elemento in realtà è rimasto perché serve alla spazializzazione del suono. Il coro in buca. Il coro interviene in molti momenti per dare le voci ai dannati, per raddoppiare le voci dei dannati, per usare delle onomatopee che vengono proprio dal testo dantesco. In buca c'è questa singolare orchestra con un quartetto d'archi che all'Opera di Roma è suddiviso. Il quartetto non, i 4 strumenti non sono vicini, erano spazializzati in punti diversi. Addirittura il violino mi sembra che fosse in un palco di barcaccia. Poi sotto c'è un nutritissimo gruppo di percussioni e una fanfara molto ampia di ottoni che suona questi suoni spesso che ricordano il mondo medievale. Ci sono addirittura dei contraffatti medievali che vengono riutilizzati, ma ci sono tantissime scaglie, schegge di mondi musicali precedenti al nostro che Lucio Ronchetti usa. Cosa ha fatto David Herman? David Herman ha dovuto utilizzare uno spazio preciso del palcoscenico perché nello stesso tempo sta mettendo a scena Ariadne auf Naxos. Quindi ha utilizzato la parte anteriore della scena con una struttura verticale che è un edificio diviso in 12 spazi con un ascensore passante in cui molto spesso si inserisce Tommaso Ragno, Dante o anche membri dei Neue Vokalsolisten per salire e scendere attraverso l'inferno, ed è un appartamento che ci parla di un inferno contemporaneo, perché c'è una camera da letto dove si sveglia Francesca, c'è una parte dove si tengono le immondizie, per esempio, dove abbiamo alcuni dei dannati che subiscono le pene più terribili. In un angolo di quella parte troviamo il conte Ugolino proprio vestito con gli abiti medievali. Nella sauna, c'è cioè una sauna privata, come potrebbe essere in una casa svedese o nord-europea, troviamo Brunetto Latini. Questa è un'allusione quasi pop, nel senso che Brunetto Latini trascina quasi nella sauna Dante, proprio con dei gesti affettuosi, come una prossimità personale, e Dante parla con lui, poi lo lascia lì. E via via ognuno popola degli spazi. Ulisse esce dalle tende di questo soggiorno, cucina però con il vello che ha utilizzato per salvarsi da Polifemo insieme ai suoi compagni, alludendo a quelle avventure che poi l'hanno portato a scomparire nel nulla del mare per aver osato troppo. È una struttura molto mobile che oltretutto sale e scende, cioè l'intero appartamento sale e scende in modo da dare l'illusione di essere ancora più alto, di avere ancora più stanze sopra e più stanze sotto. E aveva spiegato Lucia Ronchetti l'idea sia di Herman che sua è che il pubblico potesse, e dello stesso Tito Ceccherini che dirige, ricevere le fonti sonore da punti diversi. E questo sicuramente è un'efficacia nella struttura perché, se diciamo che c'è una fanfara di ottoni, per quanto grande, con il coro, ma non c'è il ripieno e la densità degli archi, il suono ha una caratteristica molto specifica. E questo può essere la forza, ma anche un aspetto, non voglio dire di debolezza, ma una caratteristica della musica che lascia molto in maniera porosa trasparire, si fa trapassare dalla parte recitata. In molti hanno notato che è un pezzo di vero teatro musicale più che un'opera.
Andrea Penna, il fascino che ha tuttora il testo di Dante è anche dovuto al suo carattere immaginifico, alla sua capacità di evocare quadri diversi e variegati con una potenza pittorica impressionante. Invece, la scelta fortemente concettuale, così austera, del regista, una scena fissa, statica, non rischia di produrre una certa monotonia visiva?
C'è il dato, e questo è ineludibile, che c'è un altro spettacolo montato dietro che va in scena il 1° di marzo, però l'austerità sicuramente c'è, cioè c'è un segno molto pulito che è molto consonante con la scrittura di Lucia Ronchetti, che però per ogni dannato, per ogni passaggio ha trovato dei suoni musicali i vari personaggi che possono essere stati Minosse, Filippo Argenti, Cavalcante dei Cavalcanti, Pier delle Vigne. I costumi sono molto semplici, qualcuno solo appena fantasioso, gli altri sono dei costumi di oggi, però il fatto che la struttura permettesse la salita e la discesa sia dell'ascensore che dell'intero blocco di appartamenti, cioè non lo vedevamo salire e scendere, dava movimento alla struttura, perché i dannati comparivano ognuno in una sua stanza e quindi la scena in qualche modo cambiava. La struttura austera c'era, la monotonia direi di no, quello che ci poteva essere era qualche timidezza in alcuni passaggi del complesso musicale, soprattutto della struttura musicale, che in alcuni momenti aveva delle esplosioni sonore fortissime, queste appunto fanfare neomedievali, oppure questi intrecci sonori violentissimi, queste esplosioni delle percussioni o dei suoni metallici, erano molto potenti, però il fatto che tanti dannati fossero attori, dava alla pièce un taglio veramente teatrale, molto teatrale. Anche Lucifero, alla fine, che canta e parla, è una sorta di Sprechgesang. Questo epilogo, molto difficile, pensiamo, per qualunque scrittore, ma per uno scrittore italiano, mettersi a confronto con Dante è un impegno quasi impossibile. Devo dire che è stato molto bravo e anche scaltro Tiziano Scarpa. E il Teatro dell'Opera di Roma ha fatto una cosa interessante, ha messo alcuni saggi, c'è cioè naturalmente il libretto, ma ha anche messo lo scambio di mail che c'è stato fra Lucia Ronchetti e Tiziano Scarpa perché l'una convincesse l'altro a questa impresa. Cosa ha fatto Tiziano Scarpa? Ha usato delle anafore, delle frasi che vengono ripetute costantemente sulle parole di Lucifero. Lucifero non ha parole, Lucifero è autistico e nemmeno si accorge della presenza di Virgilio e di Dante che salgono sul suo corpo per poi passare dall'inferno infine al purgatorio. Ma utilizza questo ripetersi di parole che mastica, mozza, trancia, impasta, maciulla, mangia, taglia. Perché non ha parole, perché è il niente, perché è il nulla, perché non ha niente da dire, non ha niente da dire, non ha niente da chiedere a Dio.
Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi disiri?
Ancora un estratto dalla prima di Inferno di Lucia Ronchetti all'Opera di Roma, dalla scena di Francesca da Rimini, la voce di Laura Catrani. Come ha reagito il pubblico romano, Andrea, dinanzi a questa struttura musicale così complessa, mista di stili, intessuta di citazioni?
Sì, la musica intessuta di citazioni credo che incuriosisse, entusiasmasse, divertisse gli esperti di musica, bagliori di pezzi di Mahler, di elementi verdiani. A me è sembrato di percepire una piccolissima scheggia dell'inizio di Black 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 da Folk Songs di Luciano Berio. Sono veramente barlumi, barbagli, invece i contraffatti medievali sono dichiarati dalla stessa Ronchetti come parte integrante anche di, per dare un colore medievale, per dare un sapore confacente al testo dantesco, spesso anche la scansione ritmica. Il pubblico è stato molto entusiasta, dura un'ora e mezza, non ha intervallo, c'è stato un bel successo nel complesso, molte chiamate. Se c'è stato qualche dissenso, era qualche voce molto isolata. Mi permetto di dire che per chi frequenta il Teatro dell'Opera di Roma, ma anche altri teatri italiani, questo tipo di voci hanno un po' una caratterizzazione sempre uguale, gridano sempre le stesse cose, magari viva Verdi, e hanno anche un'idea che il teatro musicale debba rimanere ancorato a alcuni titoli, alcuni capolavori.
Andrea, sono poi quelli stessi che dopo ogni casta diva gridano viva Maria perché orfani della Callas, insomma.
Non c'è ragione perché non ci siano, va benissimo, ma erano ininfluenti in questa occasione. L'Opera di Roma ha voluto investire in effetti su questo lavoro perché è andato in scena il 19 di febbraio, giovedì 19 di febbraio, e va avanti fino al sabato 7 marzo. Perché? Perché si intreccia con Ariadna auf Naxos, sempre di David Herman. Quindi hanno veramente voluto creare questo sorta di dittico, che è un impegno notevole perché è un teatro che ha un palcoscenico complesso da gestire, non è un teatro moderno come può essere la Scala all'Opera di Parigi, quindi mescolare due spettacoli è un impegno molto grande. Ha delle forze strutturali interne all'antica, cioè i macchinisti con i tiri veramente bravi all'Opera di Roma, e quindi riescono a fare questo lavoro che era impeccabile. Ecco, questo posso dirvi, il risultato dal punto di vista visivo era impeccabile.
Ringraziamo Andrea Penna per averci raccontato la premiere di Inferno di Lucia Ronchetti e ci congediamo da lui e dal Teatro dell'Opera di Roma con un estratto dall'epilogo, l'oscuro balbettio di Lucifero.
Uno spremo il succo, sangue che non significa, sangue non sa,
ole le tue parole, ole le tue parole, ole le tue parole, le tue parole, le tue parole
soffrono, vibrano, si rivelano,
le tue parole parlano, rivelano, lo tradiscono, dicono anche quello che non vuoi, dicono anche quello che non sei, dicono anche quello che non sei.
Parlare del cielo?
Dei soldi, delle nuvole?
Dei stupidi, delle tasse?
Non soltanto di te?
Vuoi parlare di tutto?
Dell'amore, di calcio?
Dell'amore, di Dio?
Vuoi parlare di te?
No. Stefano Resi, musicologo, studioso di 700 vocale, fondatore e direttore dell'ensemble Stile Galante, ha presentato pochi giorni fa per Glaux Records una registrazione delle canzonette di Paolo Rolli, tratte da una stampa londinese del 1727. Ma prima di saperne di più da Stefano Resi in persona, cominciamo con un ascolto dal progetto La voce di Anne Hallenberg. Stefano Resi, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie a voi dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della Radio Svizzera Italiana.
Paolo Rolli, poeta e intellettuale di grande rilievo storico.
Sì, Paolo Rolli è uno di quegli autori che a scuola si studiano poco oggi, anche se ha avuto una discreta fortuna, diciamo, in passato. È un poeta estremamente importante. E questa sua importanza è riconosciuta a livello accademico, per la sua abilità di scavare e rinnovare anche il linguaggio, oltre che essere un poeta arcade e uscire dalla frazione che, diciamo, l'Arcadia vive all'inizio del Settecento, poi si sposta a Londra, è una persona che si trova per motivi biografici, per esempio, a tradurre il Paradise Lost di Milton, creando quello che poi è la versione più conosciuta, perché il Paradise Lost non girava in inglese, per quanto non possa sembrare assurdo, ma girava nella versione tradotta da Rolli in italiano, il quale tra l'altro ha una visione molto chiara del pezzo dal punto di vista non solo estetico, ma della sua importanza storica, e dice questo è come la Divina Commedia per noi, quindi tenta di riscrivere il Paradise Lost con un linguaggio squisitamente dantesco, è abbastanza interessante. Rendi italiani i francesismi che ancora oggi noi usiamo, come assiderato, per esempio. È un poeta che, oltretutto, lavorando fuori dai circoli strettamente italiani per larga parte della propria vita, scrive in italiano, ma dal punto di vista drammaturgico, per esempio, si fa molto influenzare dalle possibilità offerte dal teatro francese in un modo inaspettato, e in alcuni lavori addirittura si sente un certo sapore preromantico nella definizione dei caratteri, soprattutto tragici. Quindi è un poeta di un livello di raffinatezza notevolissimo, per giunta dal punto di vista formale, che però la gente conosce principalmente come librettista di alcuni lavori di Handel o di Porpora, perché chi ascolta musica di solito lo associa a questo, ma le sue liriche erano all'epoca estremamente famose e lo sono state per un lungo periodo.
Stefano, ma chi ha composto la musica delle canzonette di Rolli che lei ha inciso?
Le canzonette di Rolli sono state sicuramente una raccolta poetica di una fortuna infinita. Ne esistono versioni musicate dai più grandi compositori, su fino a Rossini. Per tutto il Settecento queste canzonette hanno una fortuna smisurata. Goethe si ricordava che a casa, quando era bambino, la Ninna Nanna era una delle canzonette di Rolli, per esempio. Quindi è chiaro che siamo di fronte ad un testo poetico che gira molto. La cosa interessante è che noi troviamo, diciamo, durante il primo anno di vita della stampa che le raccoglie, perché diciamo, è possibile che siano stati scritti in tempi diversi e che siano confluite nella raccolta solo nel 1727. La stessa stampa controllata dall'autore presenta alcune emissioni con della musica attaccata e sulla musica per ogni singola canzonetta non c'è scritto autore. Qualcuno ha azzardato tesi molto bizzarre, se devo dire, in passato. Per esempio, un fratello di Rolli sappiamo che forse era violinista, ma e quindi potrebbe averle scritte lui. A questo punto potrebbe anche averle scritte il Papa, volendo. Il punto è che Rolli non era stupido e ci lascia un segnale molto chiaro che il pubblico intellettuale dell'epoca avrebbe colto molto facilmente, cioè nell'anteporta della collezione cita le Georgiche di Virgilio in un verso in cui il pastorello sta raccontando di come ha inciso dei versi d'amore nel legno e usa la parola notavi. Cioè, e ci ho appiccicato la musica. Quindi, secondo me, è abbastanza chiaro che Rolli ci sta dicendo. Questo esperimento culturale, in cui tra l'altro è evidente che i vari nomi dei pastorelli si riferiscono a persone reali del suo ambiente culturale, persone che gli stanno accanto, c'è questo gioco intellettuale, appunto, c'è questa idea del come esattamente il pastorello di Georgiche, io ho scritto i versi e ci ho appiccicato della musica. Ora, che musica ci appiccica? Che musica ci nota? Quello che già un po' si sapeva e che io ho potuto verificare è che c'è tanto Handel, cioè sostanzialmente tanti temi di Handel, da aria famosa o da pezzi per flauto o quant'altro, vengono presi, vengono, diciamo, un po' adattati al testo. E gli viene scritta una linea di basso continuo. Ora, questo basso continuo è evidentemente non scritto da Handel, perché per quanto uno possa rischiare di cadere nel wishful thinking, immagino che certi pessime conduzioni del basso, che tra l'altro non corrispondono alla conduzione del basso dei pezzi originali, Handel magari se le poteva evitare, ecco. L'autore è una persona che sa di musica, che lavora con la musica nella propria quotidianità, ma non come compositore, non come esecutore, cioè conosce le regole, ma non ha una grande pratica. Per cui, diciamo, l'ascoltatore dell'epoca facilmente riconosceva alcuni movimenti di danza molto famosi, alcune. Ah, questa è l'aria che è andata all'opera l'anno scorso, questa è la famosa sonata per flauto, e ci sono tutta una serie di giochi intellettuali di riferimento, ovviamente con il testo poetico e la scelta della musica. Sinceramente, l'ipotesi che avrei potuto più probabile dal punto di vista squisitamente scientifico è che Rolli stesso, come dice, tra l'altro citando palesemente Virgilio, sia l'autore anche delle musiche. Se per autore intendiamo colui che crea una collezione di temi, li rielabora e li adatta alle proprie poesie.
La bionda è un rillo d'azzurri lumi, uomini in gumi, può innamorar, e la celeste beltà severa, che sempre al vera mi fa penar, dimando al cuore perché
ancora una canzonetta di Paolo Rolli, la voce di Anastasia Terranova. Stefano Resi, quali problemi di prassi esecutiva ha affrontato in questo progetto?
Allora, il primo punto è di carattere formale, nel senso c'è un problema. Non abbiamo fonti dirette che ci descrivono come il repertorio delle canzonette venisse affrontato. Cioè, non sappiamo quanti abbellimenti ci buttavano. Per esempio, ci sono anche dei dubbi se i segni di da capo se vogliano sempre effettivamente dire da capo o meno. Cioè, è un ambiente abbastanza inesplorato. Quello che si è fatto è utilizzare Un continuo che era considerato adatto dal punto di vista estetico, per esempio per le cantate da camera, quindi per un repertorio raffinato ma di uso molto comune, quindi cembalo e violoncello o solo cembalo, a volte solo violoncello. Abbiamo evitato, anche se vanno molto di moda, pastucci di vario genere, pastocchi con 500 strumenti, il continuo sinfonico, con strumenti che entrano ed escono a caso, cioè tutto quello che in realtà la storia prassi esecutiva ha già distrutto, ma che noi continuiamo moderni a fare con ossessione. E ho cercato di portare l'attenzione su il testo, anche perché, al contrario di un'aria d'opera, per esempio, dove, come dire, abbiamo un testo molto breve che viene costantemente ripetuto e la musica cambia, qui abbiamo sempre la stessa musica, ma un testo che cambia in continuazione. E quindi, questo ti pone in un'altra dimensione. Cioè, è chiaro che non puoi semplicemente dire ogni volta che, che una linea melodica si ripete, la abbellisco in modo diverso. Primo, perché quando si ripete 25 volte devi avere una fantasia infinita. Secondo, perché non è lo scopo di quel pezzo, lo scopo era quello di intrattenere. Alcune di queste canzonette sono letteralmente delle barzellette, di un umorismo settecentesco, ma sono dei jokes, si direbbe in inglese, sono delle battutone. Così, in altri casi sono dei canti d'amore, in altri casi sono delle riflessioni. È chiaro che comunque l'ambiente in cui vengono consumate è un ambiente di gente con una formazione intellettuale piuttosto brillante, ma che si stava divertendo. Il tema principale, oltre all'amore, è il vino. Non a caso, ci sono canzonette in cui vengono ripetuti le bottiglie più pregiate, i nomi delle bottiglie più pregiate del momento. Ci sono veramente canti da osteria a momenti, però tutti molto raffinati, tutti molto colti. E quindi l'idea è stata quella di lavorare sul testo e anche su cosa il testo evocava. Perché ci sono talmente tanti riferimenti che un ascoltatore moderno li perderebbe se non vengono tradotti in qualcosa di sonoro, no? E quindi abbiamo cercato di evitare il rischio, come si direbbe in dialetto lombardo, di sbragare, di uscire fuori dai binari del buon gusto, ma di dare questo aspetto un po' divertito, un po' intimo. In olandese si direbbe gezellig, un po' di condivisione intima, calma, piacevole, di atmosfera che questi pezzi a volte hanno. Quindi a volte per farli funzionare, devo dire, ci sono stati dei momenti molto divertenti, come ti devi ricordare la pubblicità di quel famoso liquore degli anni Ottanta, perché aveva questa musica molto cheesy, questo ritmo molto lento con i tramonti, e questo aiutava il cantante anche ad entrare un po' nell'immaginario collettivo che bisogna evocare, perché il materiale musicale è povero. Cioè, stiamo veramente parlando di poche note con una linea di basso un po' spilenca, ma da lì si può tirar fuori una cosa veramente interessante, proprio perché se tu capisci il testo e aiuti l'ascoltatore a goderselo, diventa come una canzone pop moderna, dove è più importante come viene portato il testo, diciamo, dal cantante piuttosto che da come è scritto il pezzo in sé.
Stefano Resi, un materiale povero, lei diceva, ma il prodotto è tutt'altro che povero. Un'edizione deluxe, per la quale lei ha addirittura creato una nuova casa discografica, la Glaux Records, e appunto le canzonette di Rolli sono la prima uscita di questo nuovo catalogo. E lei ha controllato ogni dettaglio, perfino mi diceva la qualità della carta.
Questo è un disco che io volevo fare da 30 anni. Io ho 48 anni. Io questa musica l'ho vista la prima volta a 18 anni. E ho detto, che cosa interessante, ok? Però il problema è come trasmettere questo al pubblico in un'epoca digitale e quant'altro. In un'epoca digitale sono delle piacevoli canzonette che mi posso ascoltare. Se non capisco il testo, potrei anche pensare che si tratti di baglioni. Non so come dire, di un qualunque cantante pop che scrive dei bei temi. Allora, il punto sostanziale è che questa è una raccolta poetica, nasce come un libro. Quindi quello che ho voluto fare è dare in mano all'ascoltatore un libro. È per questo che insisto, se volete capire questo prodotto, è necessario avere in mano la copia fisica e non andare su Spotify o su altre piattaforme. Perché la copia fisica è un oggetto grosso, di cartone, con una copertina rigida, rilegato a mano, con la sua tela, sui capitelli e quant'altro, con una carta ben precisa che dà una certa sensazione e con un design che è ispirato a ciò che credo visualmente più vicino alle persone moderne di quanto rimasto di quel classicismo che visivamente ispirava Rolli, perché con la nascita della fotografia noi abbiamo soprattutto in America queste correnti dove si cerca di giocare, di sperimentare con lo strumento. Siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento massimo, e ho inserito nel libretto molte immagini che appunto si ispiravano all'estetica classica, ai pastorelli arcadi, alle ninfe che pescano lungo il fiume. E questo immaginario collettivo era molto ben presente quando la fotografia inizia a nascere ed è riflesso in modo molto forte all'interno del lavoro di alcuni fotografi, principalmente americani, ma anche tedeschi e italiani. E quindi abbiamo pensato di creare un oggetto bello che si tiene in mano, si sfoglia, che si gusta con un buon calice di vino la sera, perché anche quello fa parte di un'esperienza che era quella di chi aveva in mano il libretto originale e si cantava queste cose.
Le canzonette di Paolo Rolli per Glaux Records, l'ensemble Stile Galante, e ne abbiamo parlato con il direttore e ora discografico Stefano Resi, e ci congediamo dal progetto con un ultimo ascolto. La voce di Francesca Cassinari.
Se tu ami, se sostieni, sol Se tu ami, se sospiri, sol per me, gentil pastor, ond'onor dei tuoi martiri, o diletto del tuo amor, o piace il cigno. tutti.